Quanti quest'anno frequenteranno la scuola di formazione per il primo anno? Alzate la mano lì dove vi trovate. Non c'è nessuno? L'abbiamo fatta tutti, incredibile. Qualcuno c'è che si vergogna, non vuole alzare la mano? Se sei qui per la prima volta, ti trovi qui per la prima volta, lì dove ti trovi, per favore, alza la tua mano, vogliamo darti un benvenuto. Se sei qui per la prima volta, Dio vi benedica. Abbiamo un omaggio per voi, se potete tenere la mano alzata, così possono darvi un omaggio. Tenete un attimo la mano alzata, per favore. Grazie. Se ci sono altri, tenete la mano alzata, così oggi vogliamo dare un omaggio. Beh, arriverà l'omaggio. Voi siete stanchi di stare con la mano così, non vi preoccupate. Arriverà. Noi abbiamo fiducia e fede che arriverà. Potete abbassare la mano, ve lo dico io, perché se no arrivano dopo una mezz'oretta. Eccolo, è arrivato, ce l'abbiamo fatta. Cari, ve lo dico così, come lo faremo ogni domenica questa cosa, quindi state pronti con gli omaggi. Allora, siamo pronti a ricevere la parola? Allora, possiamo cambiare un attimo posizione e pregare per la parola? Vogliamo alzarci un attimo in piedi e pregare con rispetto per la parola. Padre, grazie per il messaggio che tu hai preparato per noi questa mattina. Vogliamo riceverlo nei nostri cuori e ti chiediamo, Signore, che possiamo avere orecchie aperte per poter intendere e ascoltare quello che tu desideri. Nel nome di Gesù, amen. Amen. Alleluia. Potete spegnermi per favore qui il monsone che arriva dall'est, per cortesia? È stato bello, ma lo spengo io. Tranquilli, posto, arrivo. Oggi sono particolarmente vispi. Allora, andava bene qualche settimana fa, ma non so se avete notato che c'è un freddo incredibile che è arrivato di colpo. Questo è un motivo per cui dire alleluia sicuramente. Allora, questa mattina abbiamo anche la cena del Signore, quindi voglio andare velocemente verso la conclusione, però ho bisogno di dirvi qualche cosa che il Signore ha messo nel mio cuore, che è molto importante e strategico per ognuno di noi. Ogni volta che noi riceviamo una parola da parte del Signore, dobbiamo comprendere che possiamo mettere dei filtri e rischiamo che quella parola, che sia di benedizione per la nostra vita, non produca niente in noi. Per cui la cosa che dobbiamo fare inizialmente sempre è togliere ogni filtro. Per questo preghiamo alle volte all'inizio, prima della parola, perché chiediamo allo Spirito Santo che il messaggio che arrivi possa entrare in profondità nei nostri cuori. Amen. Siamo vicini alla conclusione dell'anno ebraico. Esattamente il weekend prossimo cadrà quello che noi chiamiamo Rosh Hashanah, cioè la festa o il capodanno ebraico, la fine dell'anno ebraico. Ora, io non ci sarò domenica prossima, per cui sto anticipando un attimino il messaggio che volevo dare come indicazione alla Chiesa, ed entriamo in un nuovo anno. L'anno che lasciamo, ed è l'anno in cui abbiamo parlato anche del riposo, è il 5782 nel calendario ebraico. Ora, noi non seguiamo il calendario ebraico, ma sappiamo dalla scrittura che è buono che noi guardiamo alcune cose, perché sono ombra, dico me ombra, ombra di qualcosa che deve venire o di qualcosa che è avvenuto. In altre parole, andando a guardare alcuni aspetti che sono nella scrittura riguardante il popolo di Israele, sono per noi esempio, dice l'apostolo Paolo, ed essendo esempio ci aiutano a comprendere meglio le cose, anche andando a volte anche nella cultura proprio del popolo di Israele, per comprendere al meglio anche il carattere e il cuore di Dio. Ora, non dobbiamo diventare per questo un popolo ebraico, cioè non ci dobbiamo circoncidere, entrare in una serie di tradizioni, perché sono ombra, dico me ombra. Quindi abbiamo sentito un bellissimo messaggio, esempio dall'apostolo Lirio al ritiro, per chi c'era, che l'ombra non è la sostanza delle cose, è un'ombra. E lui faceva questo esempio, è come se dicesse a mia moglie che vede la mia ombra e dice alla mia ombra: oh, come ti amo. Ma quando io sono presente, e allora l'ombra è semplicemente la proiezione di qualcosa che è una sostanza. Ora noi in Cristo Gesù abbiamo la sostanza delle cose, non dobbiamo andare a cibarci dell'ombra. L'ombra però ci aiuta a ricordare di com'è ricordare, a ricordare quello che siamo in Cristo Gesù e quello che Gesù ha fatto per noi. Amen. Finisce il 5782, stiamo entrando nell'anno 5783. Ognuna di queste cifre ha un significato in particolare. Ora noi arriviamo già dall'anno precedente, dove avevamo il 5, il 7 e l'8. Il 5 rappresenta la grazia, il 7 rappresenta il completamento e l'8 è un nuovo inizio. Possiamo dire che stiamo vivendo, da quando siamo entrati nella nuova decade, in un particolare susseguirsi di anni dove noi possiamo gustare la grazia di Dio per avere un compimento in un nuovo inizio, 5, 7, 8. Ma quest'anno entriamo in un anno particolare. Dal 2, che era l'anno della testimonianza, l'anno del riposo, entriamo nel 3, che rappresenta la Trinità, la perfezione. In altre parole, questo anno e questo reset che abbiamo davanti a noi, perché è strano, ma corrisponde anche a quando andremo a votare e ci sarà sicuramente un cambio da un punto di vista politico, ma non è quello che ci interessa, è semplicemente identificare come in questa stagione, alla fine di questo mese, c'è un cambio, di con me, cambio. C'è un cambio in tanti ambiti della società e ci sarà un cambiamento anche nella tua vita. Un cambio in qualcosa di nuovo, di fresco, che Dio ha già iniziato. Magari tu non lo stai vedendo con i tuoi occhi, ma già Dio ha iniziato a scuotere le fondamenta per il nuovo che sta arrivando. Quindi alza le tue mani questa mattina di gloria a Dio, perché qualcosa di nuovo sta arrivando. E sapete, questa festa, il Rosh Hashanah, il Capodanno ebraico, corrisponde anche, l'abbiamo detto, e abbiamo studiato in questi anni tantissime volte questo soggetto, alla festa delle trombe. La festa delle trombe è una delle prime feste autunnali e noi crediamo che, siccome Gesù, quando è venuto qui sulla terra oltre 2000 anni fa, ha compiuto in maniera profetica tutte le feste primaverili fino alla Pentecoste, quando è disceso lo Spirito Santo, e noi siamo il periodo estivo, possiamo dire, che c'è tra la festa di Pentecoste e la prima delle feste autunnali, che si chiama proprio festa delle trombe. Per cui profeticamente noi insegniamo e crediamo che Gesù sicuramente tornerà nel periodo della festa delle trombe. Ora non sto dicendo che tornerà la settimana prossima, ma sicuramente ogni volta che c'è il Rosh Hashanah o la festa delle trombe, siamo tutti con le valigie pronti a partire, perché può darsi che sia una delle date in cui Gesù verrà e rapirà la sua chiesa. Ora la parola rapirà un poco mette soggezione, perché già quando tu senti rapire dice no, ma in realtà Gesù non è che la rapirà contro la sua volontà. Gesù verrà a prendere la sposa che è pronta e preparata per l'incontro con lo sposo. Se ci credi puoi dire amen. E questo ci fa comprendere anche che Gesù arriverà e Dio sta aspettando il momento giusto, perché la sposa si sta preparando. Quindi io sono in preparazione, dillo alla persona che è accanto, io sono in preparazione. La Bibbia dice pure che Dio, nella sua immensa misericordia, sta rallentando questi tempi affinché più persone possano giungere alla salvezza. E la salvezza non è un momento dove tu dici ok, ho deciso di abbandonare la mia vita a Cristo. La salvezza si compie in un giorno, ma poi c'è tutto un percorso che noi facciamo fino a giungere alla salvezza eterna, che sarà quando Gesù rapirà la sua chiesa. Amen. Ma a volte può capitare che nel cammino qualche cosa la dimentichiamo. E vediamo come Dio ha parlato al popolo di Israele proprio per ricordargli che la nostra relazione con Lui non può essere basata su una religiosità. Ora noi diciamo sempre la religione è qualcosa che ti lega, che è sbagliato, ma sapete, a volte noi pensiamo che solo perché frequentiamo questo luogo non siamo religiosi, ma anche in questo luogo noi rischiamo di avere degli atteggiamenti religiosi, sì? Potremmo stare seduti in quella sedia aspettando che arrivi una fine. Questo è un atteggiamento religioso che abbiamo. Ora alza la tua mano e di: per me non è così. Noi potremmo anche fare delle cose per il Signore, anche un servizio, ma non farlo più con la sua forza e non cercare più una relazione con Lui, rischiando di vivere nella religiosità. Ora alza la tua mano e di: per me non sarà così. Quindi ogni tanto Dio deve nella sua parola mettere delle ricordanze e istruire anche il suo popolo per dirgli: fai questo affinché i figli di Israele ricordino. Perché a volte quello che occorre è qualcuno che ti possa dare una bella strattonata, si dice dal greco strantuliata, che possa muoverti e dirti: oh, esci da questo spirito di religiosità e ritorna un amore genuino per il Signore. E Dio dà questa istruzione in Esodo al capitolo 16 dal verso 32, dice: poi Mosè disse: questo è ciò che l'Eterno ha ordinato, riempi con essa un omer perché sia conservata per i vostri discendenti, affinché essi vedano il pane che io vi ho fatto mangiare nel deserto quando vi ho fatto uscire dal paese d'Egitto. Dio sta parlando della manna e sta dicendo a Mosè di conservarla per i discendenti. Ora, se vi ricordate, la manna, quando era stata data da Dio, Dio aveva dato un'istruzione precisa che non poteva essere conservata per più di un giorno, perché a ciascun giorno il suo affanno, perché dacci oggi il nostro pane quotidiano. Quindi la manna doveva durare solo un giorno e non potevano conservarla se non si imputridiva. Qui è Dio stesso che sta dicendo: conservatene una parte affinché i vostri discendenti sappiano quello che io ho fatto nel deserto e come vi ho provveduto in un tempo di carestia. Questo perché? Perché a volte, attraverso le generazioni, a volte anche attraverso i giorni che facciamo, noi ci dimentichiamo, potremmo dimenticarci, di tutto il bene che abbiamo ricevuto da quando abbiamo ricevuto Cristo nel nostro cuore. Amen. Potremmo anche dire, dimenticarci e dire: oh Signore, ma tu mi hai portato da qui a qui e io oggi mi sto lamentando, ma non mi sto rendendo conto che effettivamente tu mi hai tirato fuori dall'Egitto e hai provveduto per me nel deserto, e io forse sono nel deserto e mi sto lamentando, ma mi sto dimenticando tutto quello che tu hai fatto per me, la tua benignità che hai già mostrato nella mia vita. Può capitare questo? Sì? Potrebbe capitare, potremmo dimenticarcelo, e quindi ci vuole qualcuno che ci strantulia dal greco e ci ricorda quello che Dio ha fatto per noi. Mosè disse quindi ad Aaron, al verso 33, prendi un vaso, mettici dentro un intero omer di manna e deponilo davanti all'Eterno perché sia conservato per i vostri discendenti. Come l'Eterno aveva ordinato a Mosè, Aaron lo depose davanti alla testimonianza perché fosse conservato. Quando leggete la parola testimonianza, dovete tradurla con arca, arca della testimonianza. In altre parole, l'arca cos'era? Quella che portava la presenza di Dio. Solo un piccolo accenno, non voglio entrare in una parte storica. L'arca rappresentava la testimonianza. In altre parole, era qualcosa di visibile con all'interno tre oggetti che ricordavano, testimoniavano continuamente al popolo di Israele la natura, il carattere e la presenza di Dio stessa. All'interno c'erano le tavole della legge, che sì, erano state distrutte da Mosè quando era sceso e aveva visto il vitello d'oro che stavano costruendo, ma poi Dio gliele ha ridate, e rappresentano la morale di Dio. In altre parole, rappresentano il carattere e la natura di Dio che non cambia mai. Ascoltatemi, a volte noi tendiamo a pensare che Dio si rinnova con le epoche, che la sua parola si adatta al contesto che stiamo vivendo. Ascoltami, no, non è così. Lui è l'Eterno e non muta, la sua parola è stabile nei cieli, e la fede che noi possiamo mettere nella sua parola sta proprio nel fatto che la sua parola non cambia ed è stabile, non muta. In altre parole, quello che per Dio era sbagliato molti anni fa quando è stata data la legge è sbagliato ancora oggi. Qualcuno pensa che la legge è stata tolta da Gesù, no, la legge è stata compiuta. In altre parole, questo non vuol dire che nella grazia, se prima c'era scritto non uccidere, ora nella grazia puoi uccidere, sarebbe bello per alcuni, perché magari diciamo finalmente posso ammazzare. No, non è così. Quindi nella grazia non viene tolta la legge, con la grazia viene compiuta la legge, perché la legge l'ha compiuta Cristo al posto tuo. Ecco perché la grazia è potuta arrivare nella tua vita. Puoi dire amen se ci credi. Quindi non è la parola che si deve adattare alle generazioni, sono le generazioni che si adattano alla parola. Questo era un segno di testimonianza dentro l'arca. Cosa c'era pure dentro l'arca? C'era la verga di Aronne fiorita in una notte. Questo ci parla dell'accelerazione che c'è quando c'è un'unzione nella nostra vita, c'è accelerazione, le cose che arrivano in stagioni, insieme con Dio arrivano in momenti, in giorni. E poi all'interno c'era la manna, appunto, che non imputridiva, ed era il simbolo di come Dio si era preso cura di ogni bisogno quotidiano nel popolo di Israele mentre era nel deserto. Questa era l'arca, che veniva chiamata anche testimonianza o arca della testimonianza, e quest'arca rappresentava ogni volta che veniva portata la presenza, la testimonianza di Dio. Ora ci arriviamo, perché vi sto raccontando tutto questo, perché andiamo a un episodio che tutti quanti conoscete, ma oggi vogliamo mettere enfasi su qualche punto. E andiamo veloci. In Giosuè al capitolo 6, dal verso 1 dice così: Or Gerico era chiusa e saldamente sbarrata per paura dei figli di Israele. Nessuno usciva e nessuno entrava. L'Eterno disse a Giosuè, ora guardate che c'è scritto qui, nessuno usciva e nessuno entrava. Era una situazione impossibile. Di con me impossibile? Grida con me impossibile. Cioè era una situazione che non aveva via d'uscita naturale. L'Eterno disse a Giosuè, vedi, ti ho dato in mano Gerico, il suo re e tutti i suoi valorosi guerrieri. Cosa dice? Ti ho dato, che tempo è? Passato, presente o futuro? È tempo passato. Io ti ho dato, vedi ora, io ti ho dato. Ecco che quando noi approcciamo il sacrificio di Gesù, noi dobbiamo vedere ora nel presente quello che lui ha già fatto nel passato. In altre parole, vivere nel tutto è compiuto significa che ci sono cose che puoi chiedere a Dio che ancora deve compiere, ma ci sono cose che noi a volte chiediamo ma che Dio ha già compiuto, che Dio ha già fatto, e che quindi è inutile chiedere a Lui di nuovo qualcosa che Lui ha già fatto. Amen. E quindi dice, vedi, io ti ho dato. Ora guardate cosa può accadere nella mente di Giosuè, che a volte accade in noi. Devi vedere. Ecco, io voglio vedere. Giosuè avrà pensato, ma questa è una città inespugnabile, nessuno entra e nessuno esce, cioè io lo voglio vedere, voglio vedere nel pratico come me l'hai dato. Ma Dio sta parlando a Giosuè in una maniera diversa, sta dicendo, vedi prima nel naturale ciò che io ti ho dato già nello spirito. In altre parole, davanti ai tuoi occhi, anche naturali, se tu speri di vedere qualcosa prima, non lo riuscirai a vedere. Nei tuoi occhi, anche naturali, devi cominciare a mettere davanti a te quello che lui ha già fatto. In altre parole, non vedo la realtà, vedo la realtà superiore, cioè quello che Dio mi ha detto. Siete qui, chiesa? Vedi, io ti ho dato. In altre parole, gli sta dicendo, abbi lo sguardo non solo sulle cose naturali, va bene che ce l'hai, ma metti il tuo sguardo su una realtà superiore, cioè su quello che io ti ho già dato. Non ignori, non fai finta che non esiste il naturale. Lo vedi, ma i tuoi occhi sono fissi su Gesù. Questa è la differenza che dobbiamo fare. In altre parole, se prima vogliamo vedere, prima di credere, non lo vedremo mai. Dobbiamo credere prima di vedere. Dillo alla persona che è accanto, io devo credere prima di vedere. Vedi, io ti ho dato. E Giosuè avrà pensato, ma qui come fai a dirmi che me l'hai dato? Nessuno entra, nessuno esce. È impossibile. E quante volte diciamo questa situazione è impossibile? Non ce la posso fare. Io non ce la farò mai. Voglio morire. Hai detto tutta una serie di cose che sono contrarie a quello che Dio ha detto. Allora, quando noi ci accordiamo con questo tipo di pensieri, come possiamo sperare di ricevere qualcosa da Dio? Ma quando ci accordiamo con quello che Lui ci ha detto, ci ha fatto vedere, e cominciamo a vederlo con i nostri occhi, diciamo, wow, il Signore me l'ha dato nelle mani, wow, il Signore mi sta dando questo problema, mi sta dando una soluzione. Quando cominciamo a crederlo, allora lo cominceremo anche a vedere con i nostri occhi naturali. Siete qui, chiesa? E Dio gli dà delle istruzioni. Ora tu mi puoi dire, ma perché Dio fa così? Perché Dio è un Dio di miracoli. Lui non si muove nel naturale, lui non ti darà mai una soluzione naturale. Lui ti darà sempre una soluzione soprannaturale. In altre parole, se tu speri che Dio ti dia una soluzione naturale, non è Dio, è la tua mente analitica che sta dando una soluzione terrena, temporale. Quando Dio ti dà una soluzione, Dio ti darà sempre una soluzione soprannaturale. Sapete perché? Perché vuole mostrare il suo carattere e la sua natura soprannaturale. E quello che ti chiede a te non è di fare ciò che deve fare Lui, ma semplicemente di crederci. A volte siamo lì, Signore, come posso risolvere questo problema? No. Ah, ho trovato. Tu hai trovato. È la tua mente che ha trovato una soluzione. Ma quando Dio ti dà una soluzione, il 99,9% delle volte è una soluzione soprannaturale, dove tu dici nel naturale io non ce la posso fare, e sei nella condizione ideale per ricevere il tuo miracolo, perché è lì dove Dio agisce, nel soprannaturale. Lui è un Dio di miracoli, dillo con me: Dio è un Dio di miracoli. E Dio gli dà queste istruzioni. Giosuè, sempre al capitolo 6 dal verso 3: voi tutti uomini di guerra marcerete intorno alla città, girerete intorno alla città una volta, così farai per 6 giorni. 7 sacerdoti porteranno davanti all'arca 7 trombe di corno di montone, ma il 7° giorno girerete intorno alla città 7 volte e i sacerdoti suoneranno le trombe. Quindi quanti giri dovevano fare in tutto intorno alla città? 13. Quando essi suoneranno a distesa il corno di montone e voi udrete il suono della tromba, tutto il popolo darà in un grande grido. Dillo con me: grande grido. Allora le mura della città crolleranno sprofondando e il popolo salirà ciascuno diritto davanti a sé. Ascoltami. Chi è che dice queste parole? Dio. Le sta dicendo a chi? A Giosuè. Cioè Dio sta dando delle istruzioni soprannaturali a Giosuè. Ascoltami, se vieni qui ed vieni qui per ascoltare qualcosa che solletica il tuo orecchio, qualcosa che è in accordo a quello che senti tu, hai sbagliato posto. Quando tu sei seduto qui, il 99% delle volte sentirai delle cose che tu non sai fare, che dici, ma come faccio a farle? E lì è che Dio si vuole muovere nella tua vita, per dimostrarti che Lui è un Dio soprannaturale. E se ci credi puoi dire amen con tutto il cuore. Cioè Dio non ti chiederà mai qui di fare delle cose che sono nella tua nel tuo spazio, perché è il tuo comfort. Dio ti chiederà qua di fare cose che non vuoi fare. Devi perdonare il parente che ti ha ferito. Ma come faccio? Come fai? È soprannaturale, è Lui che lo farà. Se Lui te lo sta dicendo in questo momento, non chiudere la tua mente dicendo vabbè, lo farò quando potrò farlo. E quando lo potrai fare non sarà più qualcosa di miracoloso, sarà qualcosa che è nato dentro di te, va bene, ma non è più un miracolo. Io sto cercando la potenza miracolosa di Dio. Dio dà queste parole a Giosuè, gliele dà, gliele dice. In altre parole è come se stesse predicando a Giosuè, è come se gli stesse parlando e gli stesse predicando un messaggio. Cosa fa Giosuè? Verso 6: così Giosuè, figlio di Nun, chiamò i sacerdoti e disse loro: prendete l'arca del patto e 7 sacerdoti portino 7 trombe di corno di montone davanti all'arca dell'Eterno. Poi disse al popolo: andate avanti e marciate intorno alla città, e gli uomini armati marcino davanti l'arca dell'Eterno. Quindi Giosuè cosa fa? Ascolta quello che ha sentito da Dio e lo dichiara con la sua bocca. Non è rimasto un suo pensiero, non è rimasto qualcosa semplicemente qui, è sceso qui e poi è arrivato qui. Giosuè ha ascoltato e ha dato le direzioni a chi lo doveva dare con la sua bocca. Queste sono tutte immagini, cari, che dobbiamo comprendere di come la parola di Dio lavora nella nostra vita. Se si ferma da qui e arriva qui, non è efficace. Si arriva lì e rimane dentro di te, non è efficace. Diventa efficace quando esce fuori di te, attraverso la tua bocca, attraverso le tue azioni. Verso 8: così quando Giosuè ebbe parlato al popolo, i 7 sacerdoti che portavano le 7 trombe di corno di montone. Lo sapete la parola che è qui, corno di montone, qual è? È shofar. E per tutto questo capitolo ci sono due parole nella scrittura che identificano la tromba, perché alcune trombe erano d'argento, venivano usate per altri scopi e hanno un'altra parola che adesso non mi ricordo, ma la parola principale per indicare le trombe fatte di corno di montone è shofar. Lo troverete in tutta la scrittura ed è conosciuta. Lo shofar è un oggetto simile a questo, questo è piccolino, è una riproduzione. E cos'è lo shofar? Lo shofar non è altro che uno strumento a fiato, ma in realtà proviene da un corno di un animale particolare. Infatti qui la Bibbia dice corno di montone. Che cosa rappresenta il corno di montone? Il corno di montone, quindi la pecora maschio, il corno è presente solo nella pecora maschio. Nelle pecore femmine non troverai che hanno le corna. E questo corno rappresenta che qualcuno è morto. In altre parole, per prendere questo corno, un animale ha dovuto cedere la propria vita, ha dovuto essere ucciso. Cosa rappresenta il corno di montone? Il corno di montone rappresenta il sacrificio del maschio di pecora, l'agnello, Gesù. E ogni volta che il popolo prendeva questo simbolo per suonare, produrre un suono, dovevi soffiare all'interno. E il soffiare ci parla anche di parlare. In altre parole, ogni volta che veniva soffiato il corno di montone, il popolo di Israele profeticamente stava annunciando la morte di Cristo. E ogni volta che noi dichiariamo la morte di Cristo, noi stiamo profeticamente annunciando la sua morte e resurrezione. E quando prendiamo la cena, la Bibbia ci dice attraverso Paolo che noi stiamo annunciando la morte del Signore finché egli venga. In altre parole, ogni volta che il popolo soffiava sul corno, stava profeticamente indicando la morte di Gesù. Perché questo è così importante, cari? Questa mattina mi voglio soffermare su questo. Perché è così vitale per noi? Perché ogni volta che noi proclamiamo la morte del Signore Gesù, noi stiamo annunciando una vittoria. Sulla croce il diavolo pensava di averlo sconfitto, ma in realtà si stava compiendo la vittoria più grande sulla faccia della terra, di tutta l'umanità, perché Cristo sarebbe risorto 3 giorni dopo. Quindi ogni volta che il popolo di Israele stava soffiando il corno, profeticamente stava annunciando una vittoria. Il corno rappresenta la morte di qualcosa, rappresenta la morte di un animale, perché il corno non lo puoi tenere in mano se un animale non depone la vita. E quando soffiavano era come se stavano dichiarando la morte del Signore Gesù. Siete qui, Chiesa? E proclamando la morte del Signore Gesù, loro stavano proclamando la vittoria. Ora, molti pensano che suonare il corno abbia un senso. Sì, è bello, è folcloristico. Però attenzione, perché in Colossesi 2,17 c'è scritto: queste sono cose, sono solo ombra delle cose che dovevano venire. Quindi è bello, folcloristico, è d'impatto poter suonare lo shofar perché ci ricorda, ma non dobbiamo soffermarci al fatto che noi possiamo annunciare la morte del Signore, non c'è bisogno dello shofar. Abbiamo ora la nostra bocca e Cristo che vive dentro di noi, amen. Non ci accontentiamo dell'ombra oggi, che noi possiamo mangiare la sostanza. Davanti all'Eterno si misero in marcia e suonarono le trombe, e l'arca del patto dell'Eterno li seguiva. Gli uomini armati marciavano davanti ai sacerdoti che suonavano le trombe, mentre la retroguardia seguiva l'arca. Durante la marcia i sacerdoti suonavano le trombe. Ascoltami. In avanti avevamo degli uomini, poi c'erano i sacerdoti con le trombe, l'arca e la retroguardia che seguiva. In altre parole, c'era una parte del popolo davanti, mentre dovevano fare questo giro di mura, una parte del popolo dietro, e al centro c'erano i suonatori con le trombe e l'arca. Ascoltami, ogni volta che noi proclamiamo la morte di Gesù ed è al centro della nostra vita, e ogni volta che abbiamo la testimonianza che è l'arca al centro della nostra vita, una vittoria sta per arrivare nella tua vita. Ogni volta che mettiamo al centro nel nostro matrimonio questi due elementi, ogni volta che mettiamo nel nostro lavoro, nelle nostre relazioni, in quello che facciamo, mettiamo Gesù al centro, una vittoria è prossima ad arrivare nella nostra vita. Metti Dio al centro. Se era per Gesù faceva schifo, quindi fatelo bene. Se era per me, non fatelo. Wow. Andiamo velocemente verso la conclusione. Quando Gesù è al centro, tutto cambia. Tutto si trasforma, una vittoria è pronta davanti a te. La parola shofar, che indica il corno, è una parola che trovate nella Bibbia solo per indicare la tromba che squilla, la tromba che squilla una vittoria, la tromba che chiama all'adunanza. E questa parola l'ha trovata proprio per la festa delle trombe. Cioè ogni volta che c'era la festa delle trombe, gli shofar venivano suonati. Ogni volta che c'era una liberazione, un'adunanza per guerreggiare, per avere una vittoria, ogni volta voi troverete che il popolo di Israele era chiamato a suonare il corno di Montone. Anche per l'anno del Giubileo, dove tutti rientravano nei loro possedimenti, tutti rientravano in quello che avevano perduto, quello che hai perduto, Dio te lo sta riportando, te lo sta facendo rientrare. Anche nell'anno del Giubileo venivano suonati i corni di Montone, sempre a proclamare la morte del Signore Gesù. Lo ripeto tante volte, perché spesso siamo concentrati troppo sulla resurrezione, nel senso che prendiamo solo i benefici, ma ci stiamo dimenticando di come è arrivata la resurrezione nella nostra vita. È arrivato perché qualcuno ha deposto la propria vita per noi. Ogni volta che noi proclamiamo la morte del Signore, ogni volta che prendiamo la cena, è come se stiamo suonando questo corno. E qual è il segreto della vittoria? Ora ve lo voglio fare vedere in pochi semplici versi. Giosuè al capitolo 6, verso 15. Ma il settimo giorno si alzarono presto, allo spuntare dell'alba, e marciarono intorno alla città nello stesso modo 7 volte. Solo quel giorno marciarono intorno alla città sette volte. La settima volta, quando i sacerdoti suonarono le trombe, Giosuè disse al popolo: gridate. La parola qui è Rua, perché l'Eterno vi ha dato la città. Il popolo dunque andò quando i sacerdoti suonarono, gridò quando i sacerdoti suonarono le trombe, e avvenne che quando il popolo udì il suono delle trombe, lanciò un grande grido, Teruà. E le mura crollarono sprofondando. Il popolo salì nella città, ciascuno diritto davanti a sé, e si impadronirono della città. Chiesa, per favore, iniziamo a parlare un attimo in altre lingue, vedo troppa distrazione. Se prendi posto nelle prime file, per favore, i telefoni posateli. Iniziate a parlare in altre lingue, per favore. Ore dere chiere pa lasciate. Ore dere siendre chiere pa parracata la papara pa lasciate la cara papara. Doro siendre chiere pa parracata la lettera. Dore siendre scitere chiere pa parracata la sandra. Doro siendre scitere. Dore pa parandare chiere pa parracata. Dovresti andare a chiedere che era papà. Dovresti andare a chiedere. Dovresti andare a chiedere che era papà. Alleluia. Spirito di Dio, chiediamo la tua unzione qui. C'è un video che voglio farvi vedere e ci fa vedere come particolarmente veniva suonato lo shofar, soprattutto in tempi di richiamo e di festa. I suoni erano separati, particolari, ognuno di questi suoni era profetico per annunciare la morte del Signore. Il popolo non lo sapeva, aveva ricevuto solo istruzioni, aveva ricevuto solo una predicazione da parte di Dio. Gesù aveva ricevuto un'istruzione e semplicemente la stava dichiarando e mettendo in pratica. Non sapevano cos'era profeticamente, ma lo sapeva Dio. A volte ci sono parole che a te ti volano così per la testa, ma sono le istruzioni perfette per la tua vita, per risolvere il tuo problema, solo che tu stai cercando una soluzione che arriva da qui, quando la soluzione deve arrivare dal cielo. In quel momento Giosuè poteva dire: ma che istruzione è quello che mi stai dicendo? Dobbiamo fare un giro ogni giorno per 6 giorni e poi il 7° giorno ne dobbiamo fare 6 al 7°, ma che serve? Ma perché non fai crollare il muro, Signore? Quante volte abbiamo detto: Signore, ho questo problema, io però che sei camorruso, tutte queste cose, ma perché non lo fai subito? Se sei un Dio di miracoli, fallo subito. Ma Dio non lo fa se non ti può insegnare una cosa mentre lo sta facendo, perché ti vuole insegnare qualcosa per farti crescere. Perché se facesse tutto lui, come cresceremmo come discepoli al punto di fare noi stessi miracoli? E noi diciamo spesso: Signore, fallo tu, fai tutte cose tu. Quando il Signore tutto quello che ti ha dato nelle mani è perché lo possa fare tu, ma posso ricevere le istruzioni prima. Vi voglio fare vedere questo. Ma il 7° giorno si alzarono presto allo spuntare dell'alba e marciarono intorno alla città nello stesso modo 7 volte. Solo quel giorno marciarono intorno alla città 7 volte. E la 7ª volta Giosuè gli disse: gridate. Ma loro diedero un altro grido, si chiama Teruah. E sapete come viene chiamata la festa delle trombe in ebraico? Yom Teruah, giorno dell'esplosione di grida, giorno dell'esplosione delle trombe. In altre parole, c'è stato un momento specifico in cui loro dovevano dichiarare, in cui loro dovevano parlare. Ma volete sapere qual è il segreto della vittoria? Andiamo velocemente alla conclusione. Giosuè al capitolo 6 dal verso 10 e 11. Or Giosuè aveva comandato al popolo dicendo: non gridate, non fate neppure sentire la vostra voce e non esca dalla vostra bocca alcuna parola fino al giorno in cui vi dirò gridate. Così fece fare all'arca dell'Eterno il giro tutto intorno. L'arca girò attorno alle mura. Questo ci parla di circondare il nostro problema con la testimonianza e la presenza di Dio. Tutto intorno alla città una volta, poi ritornarono nell'accampamento e lì passarono la notte. Qual è il segreto della vittoria? Giosuè disse loro: non dite niente, ascoltate solo il suono della tromba e portate l'arca. A volte noi vogliamo dire, fare, parlare, ma qui Giosuè gli sta dicendo: ascoltate il suono della tromba. Per 6 giorni fecero un giro ascoltando continuamente questo suono, ascoltando continuamente il corno di montone che profeticamente rappresentava il sacrificio di Gesù, continuamente, per uno, per due, per tre, per quattro, per cinque, per sei giorni. Al settimo giorno fecero sei giri e alla conclusione del settimo giro ascoltavano sempre questo suono di tromba. Guardate che c'è scritto in Prima Corinzi 14:6. Loro facevano il giro e pensavano che non stava accadendo niente, ascoltavano il suono e non stava succedendo nulla ai loro occhi, ma Dio stava iniziando a scuotere dalle fondamenta le mura. Le mura non sono cadute, le mura sprofondarono. Le mura non sono cadute in avanti o indietro, le mura sono sprofondate, significa che sono state mosse da un punto in cui non veniva visto. E ogni volta che loro in silenzio ascoltavano il suono della tromba, Dio stava scuotendo le fondamenta. Ma ora, fratelli, se venissi a voi parlando in lingue, che vi gioverei se non vi parlassi per mezzo di rivelazione, di conoscenza o di profezia o di insegnamento? O parlare in altre lingue dovresti farlo, ma dovresti farlo tra te e te, per te. A qualcuno non puoi parlare in altre lingue perché non ti capirebbe. L'unica cosa che le edificherà, guardate qui, è solo per rivelazione 1, per conoscenza 2, profetizzando 3 e insegnando 4. Ci sono 4 modi. Io a volte quando predico vi do rivelazione, a volte do delle profezie, delle parole profetiche. Voi potete farlo a vostra volta, nella vostra famiglia, nella vostra cerchia. E sapete cosa ci vedo qua io? Ci vedo lo shofar di Dio. Se continua la lettura al verso 7, dice: le cose inanimate stesse che emettono un suono come il flauto e la cetra, se non danno suoni distinti, come si riconoscerà ciò che si suona con il flauto o con la cetra? Se infatti la tromba da un suono sconosciuto, chi si preparerà alla battaglia? In altre parole, la tromba veniva usata per richiamare alla battaglia, per adunare le persone, per prepararsi al combattimento, per la vittoria. Così anche voi, se con la lingua non proferite un parlare intelligibile, come si comprenderà ciò che è detto? Sarebbe infatti come se voi parlaste all'aria. Parla di tromba e di suono intelligibile. Quindi comprendiamo cosa significa per noi oggi, che stare ad ascoltare continuamente il suono dello shofar, profeticamente, quando noi ascoltiamo la parola, quando riceviamo una predicazione, quando riceviamo la parola di Dio che entra nel nostro udito. La fede viene dall'udire, l'udire viene dalla parola. E ogni volta che noi ascoltiamo è come se siamo attorno a un problema e siamo chiamati a stare in silenzio. Quando prendiamo la cena, siamo chiamati a stare in silenzio. Pastore, ma cosa vuoi dire? Che se io prendo la cena e so che per me è guarigione e liberazione, e nel momento che la prendo dico: ma io non vedo nessuna guarigione, nessuna liberazione. Ma io non vedo che questa... Ascolta suono, ascolta. Ma io voglio... Per un giorno, per due giorni, per tre giorni. Pastore, allora devo aspettare 7 giorni in silenzio? No, non essere legalista con Dio. 7 rappresenta riposo, grazia, compimento. È un tempo, ma è un tempo in cui sei chiamato a e ricevere questo suono continuo. Che ti ricorda il sacrificio di Gesù. Non ci può essere suono se non c'è corno, non ci può essere corno se non c'è un montone che muore. E quel suono rappresenta la tua vittoria. Sì, pastore, mi stai quasi convincendo, ma dove lo vedo? Prendi Galati capitolo 3 verso 5. Colui dunque che vi dispensa lo spirito e opera tra voi potenti operazioni, lo fa mediante le opere della legge o mediante la predicazione della fede? Guardate questa versione della NIV. Egli vi ha dato lo Spirito Santo. e ha compiuto opere potenti in mezzo a voi. La parola è en, che non vuol dire solo in, vuol dire anche tra, in mezzo, con. Quindi Dio vuole fare miracoli in te, in mezzo a te, con te, insieme a te. Lo fa perché fai ciò che dice la legge o perché ascolti e credi nella verità? Qua il tempo è continuato. In altre parole, la fede non viene per ciò che hai udito. Ecco perché dici: ma io l'ho già sentita questa predicazione, a me non ha fatto nessun risultato. Ecco l'errore, perché l'hai ascoltato, l'hai udito. Ma la fede viene dall'udire, e l'udire è continuato, è un udire continuato. Per 7 giorni continuamente loro hanno ascoltato il suono delle trombe, perché Dio gli ha detto così, perché è piaciuto a Dio. Ogni volta che nella scrittura tu trovi "è piaciuto a Dio", io non ti sto dicendo se è giusto o sbagliato, io sto dicendo che a lui è piaciuto, e se a lui piace, piace anche a me. E tante volte trovate nella scrittura "è piaciuto a Dio", perché? Perché è piaciuto a lui. È piaciuto a Dio? Sì. Perché? Io non mi chiedo perché, forse come ha detto il pastore Marta, anche se dovrei dire "è Luisa". Non perché, anche se, o comunque se è piaciuto a Dio, a me non interessa. Se lui ha deciso così, io voglio semplicemente seguire quello che lui mi ha detto, perché so che lui non può perdere. E c'è una condizione: se ascolti e credi. I miracoli, se ascolti e credi. Dillo con me: se ascolto e credo. Prima Corinzi 1:21. Infatti, poiché nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio per mezzo della propria sapienza, in altre parole Dio ha compreso che il mondo non l'avrebbe potuto comprendere attraverso la sapienza umana. Cioè Dio, sapendo questo, ci ha voluto dare un'altra opportunità. Siete qui. È piaciuto a Dio di salvare quelli che credono mediante la follia della... E la parola salvare qui è sozzo, che non è solo salvare, ma è una salvezza completa. Significa liberazione, significa guarigione, significa prosperità, significa via ogni legame. Tutto questo è sozzo, liberazione completa nel tuo spirito, nella tua anima e nel tuo corpo. E come Dio lo fa? Che c'è scritto qui? Lo fa attraverso la follia della predicazione. Perché è folle? Perché è allucinante che tu puoi predicare il Vangelo, il messaggio di Cristo, e una persona che sta attraversando problemi al punto di che vuole suicidarsi dice: ora io non mi voglio più suicidare perché sento che qualcosa di nuovo è nato in me. È folle questo. E la cosa più folle è che Dio l'abbia fatto attraverso di te. Questa è la pazzia più grande. Che Dio lo faccia attraverso di me è una pazzia ancora più grande. Ma Dio vuole liberare, sanare, fare miracoli attraverso la pazzia della predicazione. Questo vuol dire che più ascolti, più sei nella dirittura d'arrivo per il tuo miracolo. Più stai in silenzio e ascolti veramente con orecchie, dice la parola, per udire, più sei nella dirittura d'arrivo del tuo miracolo. E non perdiamo tempo, cari. Efesini al capitolo 5 dal verso 15 dice: badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Riscattare il tempo significa che tu non lo sai quanto tempo hai. C'è un film bellissimo che a me piace tanto, che si chiama In Time, che è la storia di persone in un futuro distopico dove hanno il countdown della loro vita al braccio e sanno quanto tempo devono vivere, e la moneta di scambio per la loro vita è il tempo. Se solo sapessimo quanto tempo abbiamo, la Bibbia dice riscattate il tempo, date un significato al tempo. In altre parole, voglio un miracolo nella mia vita, io dovrò girare per un tempo intorno alla città muto, guarda la persona che è accanto e gli dici muto, ascoltando il suono del corno di montone che annuncia la morte del Signore profeticamente. E ogni volta che prendiamo la cena noi stiamo annunciando la morte del Signore, dice Paolo. Ogni volta che annunciamo la morte del Signore noi stiamo ascoltando il grido di vittoria. Il titolo del messaggio di questa mattina era questo: ascolta il suono della vittoria. Io spero che voi possiate arrivare qui ogni volta, in questo luogo, ogni volta, dove vi riunite, ogni volta, sedendovi dicendo: Signore, oggi cosa vuoi dirmi? Voglio ammutolire tutto quello che in questo momento va contro la tua parola, ammutolire i miei pensieri, ammutolire la mia bocca e ascoltare il suono del corno di montone che mi annuncia la morte del Signore Gesù e la vittoria in Cristo Gesù. Perché la sua morte è vittoria per noi. Alziamoci in piedi. Voglio che possiamo prendere 5 minuti mentre noi prepariamo il tavolo.